Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Sarà Benedetto XVI il pomeriggio del prossimo 5 ottobre ad aprire il ciclo di letture della Bibbia nella Basilica di Santa Croce in Gerusalemme, a Roma. Un ciclo di letture promosso dal RAI, dal servizio CEI per il progetto culturale e dal Pontificio Consiglio della Cultura. Tutto ciò in coincidenza con l'apertura del Sinodo dei Vescovi sulla Parola di Dio, che si apre proprio il 5 ottobre in Vaticano e andrà avanti fino al 26 di quel mese. E tutto ciò nell'ambito dell'anno paolino. Denominato La Bibbia giorno e notte, il progetto, presentato nei dettagli il 3 luglio scorso a Roma, prevede la lettura ininterrotta della Bibbia e del Nuovo Testamento giorno e notte, da domenica 5 a sabato 11 ottobre. In diretta su Rai 1 il Papa leggerà in italiano il primo capitolo della Genesi. Subito dopo lo stesso brano sarà letto in ebraico dal rabbino capo di Roma, Riccardo Disegni. Nel corso della settimana, ad alternarsi nella lettura dei testi sacri, saranno persone di ogni categoria sociale ed appartenenza religiosa. La conclusione del ciclo sarà affidata al cardinale segretario di Stato Tarcisio Bertone, che sempre su Rai 1 leggerà il 22° capitolo dell'Apocalisse. Bentrovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. Un saluto a Mario Scattoni in console, Luciana Fantini in regia, Fabio Colagrande al microfono. Avete capito il tema del nostro programma di oggi, questa iniziativa davvero importante che segnerà l'inizio del Sinodo dei Vescovi, questa lettura pubblica della Bibbia 24 ore su 24 dal 5 all'11 ottobre a Santa Croce in Gerusalemme. Ma che significato culturale può assumere un'iniziativa di questo tipo? Lo abbiamo chiesto a Sua Eccellenza Monsignor Gianfranco Ravasi, il presidente del Pontificio Consiglio della Cultura.
È importante proprio sottolineare questo aggettivo culturale, perché indubbiamente esiste anche una dimensione religiosa, spirituale. La scrittura è per eccellenza, come dice essa stessa, la lampada per i passi nel cammino della vita del credente, però è anche, e lo vogliamo sottolineare questo, soprattutto in tempi di smemoratezza come sono quelli attuali, in cui si dimenticano le proprie radici, la propria identità storica, è la Bibbia anche, come si suol dire, il grande codice dell'Occidente, della cultura d'Occidente. L'espressione grande codice era stata coniata da uno scrittore e artista inglese particolarmente suggestivo, William Blake, ed è stato ripreso poi da un critico canadese, Northrop Frye, in un'opera fondamentale che egli ha scritto intitolandola proprio Il Grande Codice, per dimostrare come in maniera insonne le scritture sono state presenti nell'interno dell'itinerario della cultura occidentale. Ecco, riproporre questo testo nella sua integralità, perché risuoni nello spazio, certo, prima di tutto religioso, saremo nella Basilica di Santa Croce a Gerusalemme, ma anche echeggerà al di fuori di questo spazio sacro attraverso la televisione, è un modo proprio per riconfermare questo primato, per riproporre ancora il tema che la Bibbia è per eccellenza il grande punto di riferimento, la stella polare della cultura occidentale.
Un modo di tornare alla parola alta in un periodo culturale di parole inutili?
E questo è forse alla fine in profondità l'ultimo significato che ha questa esperienza. Noi siamo attraversati nell'interno della nostra esperienza quotidiana da milioni e milioni di parole che diventano sempre di più una sorta, è un'espressione che è stata usata anche, un brusio di fondo. Non sono comunicazioni, sono soltanto tante volte rumori. È la chiacchiera, chiacchiera politica, chiacchiera sociale, chiacchiera televisiva, chiacchiera che anche intride la nostra comunicazione normale. Qui si ritornerebbe alle grandi parole. Certo, è un'operazione che ogni tanto si fa. Pensiamo per esempio a ciò che ha fatto Sermonti o Benigni attraverso la Divina Commedia, a ciò che è stato fatto con l'Iliade e l'Odissea. In questo caso però abbiamo qualcosa di più, perché è una parola che è considerata da milioni e milioni di persone il vero e proprio punto di riferimento capitale per la loro esistenza. E dall'altra parte, come ricordavamo, è stato sempre l'elemento fondante dell'iconografia, del pensiero, della letteratura. Noi potremmo dire che buona parte della storia culturale dell'Occidente sarebbe incomprensibile senza la scrittura. Ebbene, le parole, perciò queste parole, sono le parole che alla fine artigliano ancora l'attenzione e la coscienza non più solo dei credenti, ma degli uomini del nostro tempo. Sono comunque parole che hanno in sé un'efficacia contro la molteplicità delle parole vane e vacue, che in realtà non lasciano nessuna scia nell'interno dell'esistenza delle persone.
Ad aprire la lettura sarà significativamente il Papa e subito dopo la sua voce ascolteremo quella del Rabbino Capo di Roma. Che significato ha questa alternanza e chi saranno gli altri lettori?
Ecco, l'elemento curioso da sottolineare è legato al fatto, dobbiamo dire, che di per sé, attraverso la possibilità di una prenotazione per via informatica, di per sé qualsiasi persona può salire su questa ribalta e proclamare a suo modo, con la sua voce. Alcune volte sarà una voce nobile, altre volte sarà una voce modesta, quotidiana. Una volta sarà una voce di una persona credente che porta in questa parola anche tutto il pathos della sua fede. Altre volte sarà la voce di una persona non credente che però ritiene questo testo come fondamentale per la cultura, dicevamo, per la civiltà dell'Occidente. L'importante quindi prima di tutto è immaginare che ci sarà questa voce di base che sale dal basso, dalla comunità degli uomini e dei credenti, e che sale verso questo grande testo. Naturalmente si pensa, grosso modo, nella divisione del testo, che in questa operazione saranno coinvolti almeno 1200-1300 persone. Però vogliamo proprio che il testo si apra, proprio perché è un testo sacro, si apra con una voce che ha la possibilità di porre anche tutto, di proporre tutto l'alone sacro che il testo ha. Per questo si è pensato di iniziare con Benedetto XVI, e Benedetto XVI leggerà proprio l'incipit assoluto della Bibbia, cioè Genesi 1, dal capitolo 1, versetto 1, fino al capitolo 2, versetto 4a, che è una pagina unitaria in sé considerata. La divisione in capitoli e versetti è ben noto, è posteriore. Dopo aver proclamato questo testo da parte della massima autorità cristiana, potremmo dire emblematicamente cristiana, non solo cattolica, ci sarà anche la comunità che questo testo ha custodito nei secoli e che ha generato, la comunità dei figli di Israele. Ecco, allora, sempre in diretta, ci sarà il Rabbino Capo di Roma che leggerà in ebraico, coi sottotitolato naturalmente, leggerà in ebraico il testo che il Papa ha letto poco prima. Sarà come un modo, una volta almeno, simbolico per mostrare anche il testo originale, le parole originali. Così si ripeterà questo stesso esercizio, esperimento, quando si arriverà a quel capolavoro assoluto, non soltanto della fede ma della storia dell'umanità, che è il prologo di Giovanni. E il capitolo primo verrà letto prima di tutto in italiano e poi verrà proposto da un ortodosso, probabilmente in greco, con la lettura quasi liturgica greca. Nell'interno poi fioriranno, come dicevo, voci diverse. Naturalmente io spero che ci possano essere, già ho sentito che alcuni vogliono iscriversi, come Benigni vorrà essere una delle voci che leggerà il testo, ci sarà, io spero anche, ci saranno delle famiglie che accorreranno con i loro figli, il padre o la madre, leggeranno il testo, ci saranno anche dei ragazzi, ci sarà la molteplicità delle persone, come detto, che riconoscono questo testo o come sacro o come alto, e ho sentito anche, c'è stato anzi formalmente una proposta ufficiale, che ci saranno anche dei musulmani, e questo io lo dico non dovrebbe scandalizzare, perché non dimentichiamo mai che quasi tutti i personaggi biblici sono anche nell'interno del Corano, della tradizione musulmana, perché questa tradizione ha una base forte, anche se poi elaborata e qualche volta anche trasformata nelle scritture sacre dell'Antico e del Nuovo Testamento.
E ringraziamo l'arcivescovo Gianfranco Ravasi, il presidente del Pontificio Consiglio della Cultura, che ci illustrava questa grande iniziativa, la Bibbia giorno e notte, questa lettura ininterrotta della Bibbia, quindi dell'Antico e del Nuovo Testamento, da domenica 5 a sabato 11 ottobre nella Basilica di Santa Croce in Gerusalemme, qui a Roma, dunque una basilica alle pendici del Colle Esquilino, in un'area ricca di storia, arte e spiritualità. Lo scenografo Gaetano Castelli, e leggiamo dal sito che la RAI ha creato per presentare questo avvenimento, ha curato un allestimento essenziale. Pochi segni sottolineeranno la sacralità, la centralità della parola di Dio, e ancora sull'eggio si alterneranno, avete sentito anche Monsignor Ravasi ne parlava, circa 1200 lettori, singoli, famiglie, gruppi speciali. I brani avranno una durata dai 4 agli 8 minuti e la lettura consecutiva di questi 73 libri della Bibbia verrà interrotta ogni 90 minuti da uno spazio di riflessione musicale. Davvero dunque un avvenimento anche complesso dal punto di vista organizzativo, dal punto di vista spettacolare e spirituale. Abbiamo detto, a organizzare questo avvenimento c'è innanzitutto la RAI, e salutiamo, è al telefono con noi Giuseppe De Carli, vaticanista e scrittore responsabile della struttura RAI Vaticano. De Carli, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi.
Allora, davvero un avvenimento imponente, importante, che segnerà in maniera simbolica l'apertura del sinodo sulla parola di Dio, un avvenimento che richiede una grande organizzazione, ma soprattutto vedo da questo sito che ha ottenuto un patrocinio di tantissimi enti e soprattutto una grande collaborazione ecumenica e interreligiosa.
Sì, beh, intanto il progetto è firmato da me e anche da Elena Balestri, che è la coordinatrice editoriale della struttura Rai Vaticano. Ci era venuta questa idea, che è un po' folle, diciamo, ma che secondo me è di una radicalità assoluta, perché cimentarsi con la lettura integrale della Bibbia per 7 giorni e 6 notti, per 135 ore di diretta, è un record assoluto questo per la televisione. Non solo, ma andremo anche su internet e poi sulla telefonia mobile, per cui in quei giorni milioni di persone potranno ascoltare un libro della Bibbia in qualsiasi momento in cui lo stesso libro viene letto. Ecco, devo dire sì che la cosa molto consolante è stato, la Bibbia ha fatto il miracolo, ha sciolto le montagne della indifferenza e magari un po' del sospetto anche tra le religioni. Non solo c'è stata l'adesione entusiastica da parte della Santa Sede e di molti pontifici consigli, ma anche del Vicariato di Roma, della Conferenza Episcopale Italiana. Teniamo presente che il libro guida sarà la nuova traduzione della CEI, anche se gli ebrei, per quello che riguarda la Bibbia ebraica, gli ortodossi e il mondo protestante potranno leggere le loro edizioni, con un solo condizionamento, che più che un condizionamento è una sorta di regola: non si possono saltare le sequenze, per cui ognuno leggerà la versione che meglio crede, che fa parte della propria tradizione religiosa, ma la sequenza della lettura deve essere ininterrotta. Ecco, devo ringraziare a questo proposito la Società Biblica Italiana, che raccoglie un po' tutto il meglio del mondo protestante in Italia, e quindi il direttore, il presidente, che è Daniele Garrone, il segretario, che è Valdo Bertalot, la Sacra Arcidiocesi di Italia e Malta con il metropolita Gennadio Kyrios del Patriarcato di Costantinopoli, la Federazione delle Chiese Evangeliche, poi il Vicariato di Roma, come dicevo, e tutti i pontifici consigli. È una impresa questa che ha un sapore ecumenico e che quindi ci accompagnerà nella lettura, perché dà la dimostrazione che sulla parola di Dio i cristiani, non solo i cristiani, possono trovare un momento di grande unità spirituale.
Ecco, quello che ci ha detto è importante, non solo una lettura pubblica proprio nella Basilica di Santa Croce, ma una lettura che sarà possibile seguire attraverso diversi mezzi di comunicazione per tutto il tempo in cui avverrà.
Sì, per la prima volta diciamo che tutta la tecnologia è al servizio della parola di Dio. Ecco, volevo così un po' respingere il sospetto oppure qualche critica che diceva che è una lettura sotto l'egida del Papa. No, è una lettura sotto l'egida della parola di Dio. Intanto le location non saranno proprio tutte nella Basilica di Santa Croce in Gerusalemme. Il 5 di ottobre alle 19 del pomeriggio, dopo Domenica In su Rai 1 in Eurovisione, partirà il Papa dal Palazzo Apostolico, probabilmente in diretta con il primo capitolo della Genesi, e il Papa si affiderà alla pura parola, perché il convento qualche volta divide, mentre la parola di Dio ci dovrebbe unire. Dal Palazzo Apostolico andremo poi alla Sinagoga di Roma, dove ci sarà il Rabbino Capo, il professor Riccardo Di Segni, che leggerà la stessa pericope del Papa, quindi c'è una sorta di dittico perfetto all'inizio. Il secondo capitolo della Genesi verrà letto dal metropolita ortodosso, probabilmente sarà un vescovo russo ortodosso, e il terzo capitolo della Genesi da un rappresentante della Federazione delle Chiese Mondiali del mondo protestante, a seguire poi una famiglia e un volto noto televisivo. Questo per quello che riguarda la prima ora. Poi si proseguirà su Rai Educational fino a sabato 11 ottobre, quando alle 12:30 ci ricollegheremo, ritorneremo di nuovo su Rai 1 per l'ultima tappa di questa sorta di staffetta, di staffettisti di Dio li chiamiamo, più che una maratona, perché la maratona si fa insieme, mentre questa è una staffetta, ognuno legge un brano della parola di Dio e poi lascia all'altro che continui, no? Perché Dio continua a parlare. La chiusura sarà alle 13:25 dell'11 ottobre col cardinale Tarciso Bertone, il segretario di Stato.
Ecco, sarà molto bello, emozionante vedere la parola che prende corpo nelle voci di tante persone, e quello che è interessante anche di persone comuni, perché la Bibbia giorno e notte, così si chiama questa iniziativa che Giuseppe De Carli, responsabile della struttura Rai Vaticano, ci sta presentando, è aperta alla partecipazione di tutti sulla carta.
È aperta alla partecipazione di tutti, sì, si aprirà un sito internet il 25 di agosto fino al 15 di settembre, quindi io invito i nostri ascoltatori proprio a prendere nota. Ci si potrà iscrivere sul sito www.labibbiagiornoenotte.rai.it. Naturalmente è aperta ai laici e ai credenti, anche a quelli che non credono, ed è aperta anche perché c'era stata fatta la domanda se perché abbiamo chiuso il mondo musulmano. Intanto perché il mondo musulmano non tiene la Bibbia libro sacro, anche se la Bibbia è disseminata nel Corano, però individualmente i musulmani potranno anche leggere, e c'è stata già una presa di posizione che io considero molto positiva da parte degli intellettuali italiani musulmani, che hanno chiesto di poter partecipare, quindi probabilmente due o tre di loro andranno a questo leggio e quindi leggeranno dei passi o dell'antico o Bibbia ebraica oppure del Nuovo Testamento. E poi naturalmente tutte le categorie sociali, quindi parlo dagli sportivi ai politici, dagli attori alle badanti, dagli ex drogati. Posso annunciare che ci saranno dei disabili, ci saranno anche delle persone non vedenti, quindi leggeranno in braille. Io sto notando attorno a questa iniziativa c'è un riscontro assolutamente clamoroso, rischiamo quasi di esserne travolti, insomma, quindi dobbiamo tenere i piedi per terra e cercare poi di completare un casting di 1200 persone, perché tutti poi dovranno fare una prova, perché la Bibbia dovrà essere, non dico declamata, ma proclamata, cioè ciascuno la potrà leggere secondo il proprio livello culturale, secondo la conoscenza che ha, però la dovrò leggere al meglio di sé, perché è Dio che parla all'uomo, è l'uomo che dialoga con Dio. Ecco, e noi dobbiamo, la sfida, la scommessa intanto è quella di non lasciare mai Dio solo che parla, soprattutto la notte. E noto una cosa molto positiva, che si stanno formando, ho avuto delle segnalazioni da parte del Centro Sportivo Italiano, da parte della Croce Rossa Italiana, da parte dell'Unitarsi, da parte di altre associazioni che hanno aderito alla nostra iniziativa, per organizzare dei gruppi di presidio della parola, e io questa la trovo una cosa bellissima. perché non verranno solo a leggere, ma verranno per ascoltare
davvero,
per meditare sulla parola di Dio.
Davvero, De Carli, è il caso di ricordare dunque il sito, lo ricordo io, www.labibbiagiornoennotte.rai.it. Da quando ci si può iscrivere?
Dal 25 di agosto al 15 di settembre.
Allora io ringrazio Giuseppe De Carli, vaticanista e scrittore, ideatore e organizzatore di questa iniziativa La Bibbia Giorno e Notte. Ancora buon lavoro, ci risentiamo quando si avvicina la data per parlarne ancora.
Grazie a voi di darci questo aiuto, che credo che sia utile, perché non è semplicemente una iniziativa di carattere spirituale, ma è una grande iniziativa di carattere culturale, perché la Bibbia è il codice etico dell'umanità, è il libro dei libri, ed è quindi non può non attirare la nostra attenzione, non possiamo non avvicinarci, e questa è una grande occasione nell'anno di San Paolo e all'inizio del sinodo sulla parola di Dio, per avvicinarci a un libro che diceva un grande scrittore: i cristiani lo tengono talmente in considerazione che se ne stanno più lontani possibile. No, è il momento di avvicinarci questa volta e di conoscerlo a fondo.
Grazie.
Questa è un'occasione unica e irripetibile. Grazie a voi.
Grazie a Giuseppe De Carli.
Grazie.
E noi ci fermiamo qui, tema della nostra puntata, questa iniziativa La Bibbia Giorno e Notte. Vi ricordo la lettura ininterrotta della Bibbia da domenica 5 a sabato 11 ottobre. Sarà possibile assistere a questa lettura presso la Basilica di Santa Croce in Gerusalemme, ma anche seguirla attraverso diversi mezzi di comunicazione organizzati dalla RAI. Vi ricordo il sito labibbiagiornoennotte.rai.it. Grazie anche a Sua Eccellenza Monsignor Ravasi, che è stato nostro ospite per illustrarci i contenuti di questa iniziativa. Da Fabio Colagrande ancora buon ascolto. Tra poco, dopo i titoli del TG1, torneremo a parlare di questi temi ascoltando la seconda parte dell'intervista che ci ha rilasciato l'arcivescovo Gianfranco Ravasi, e poi continuando a parlare di questa lettura pubblica della Bibbia e di altre iniziative simili che ci sono state nei mesi scorsi in Italia. Restate su 105 Live.
105 Live. Radio Vaticana in diretta.
Sparatoria nel centro di Istanbul, 3 terroristi attaccano il consolato americano, 6 morti, 3 turisti tedeschi rapiti dai separatisti curdi. Bufera sulla manifestazione di Di Pietro, Berlusconi è solo spazzatura, Schifani e Fini, solidarietà al Papa e Napolitano, critica anche l'opposizione, Di Pietro una sbavatura. Draghi, in Italia salari a livello di 15 anni fa, Tremonti, difenderemo il risparmio delle famiglie, botta e risposta sulla Robin Tax. Riscaldamento globale, stop di India e Cina al G8, le potenze asiatiche bocciano l'impegno a dimezzare le emissioni di gas entro il 2050. Voglio giustizia, chi l'ha uccisa merita la stessa morte, parla il padre di Federica in Spagna, si dilegua l'uruguaiano indiziato. Eluana Englaro, clamorosa svolta, per i giudici si può interrompere l'alimentazione forzata, la ragazza in stato vegetativo da 16 anni. Buongiorno dal TG1, il terrorismo dunque torna a colpire in Turchia. Un commando ha attaccato questa mattina il consolato americano di Istanbul, nel conflitto a fuoco uccisi 3 terroristi e 3 poliziotti, ancora nessuna rivendicazione, uno degli attentatori aveva un passaporto siriano. Tra le ipotesi si fa quella del separatismo curdo del PKK, che proprio oggi nell'est del paese ha rapito 3 turisti tedeschi. Sentiamo Alessandra Mancuso.
E sono le 13.33, voi siete sulla Radio Vaticana in diretta. Quelli che avete appena ascoltato erano i titoli del TG1 che abbiamo sentito con qualche minuto di differita, grazie a Mario Scatton e Luciana Fantini che sono in console in regia per questa diretta. Fabio Colagrande al microfono. Vi ricorda che il nostro radiogiornale arriverà però alle ore 14 con le notizie dal Vaticano e dal mondo, 30 minuti di notizie. Ora riprendiamo la nostra diretta di oggi. Vi stiamo presentando questa iniziativa davvero importante, significativa, che avrà luogo dal 5 all'11 ottobre a Roma presso la Basilica di Santa Croce in Gerusalemme, ma che poi sarà ascoltabile anche attraverso la RAI un po' in tutta Italia, in tutto il mondo. La lettura della Bibbia ininterrotta dal 5 all'11 ottobre, lettura affidata alla voce del Papa, alla voce del Rabbino Capo di Roma Disegni, ma poi a tantissime altre voci di personaggi noti e meno noti appartenenti a diverse confessioni cristiane, a diverse confessioni religiose, anche non credenti. Un'iniziativa della RAI, un'iniziativa della Conferenza Episcopale Italiana, un'iniziativa del Pontificio Consiglio della Cultura, un'iniziativa che, come abbiamo ricordato più volte, avverrà proprio in apertura del sinodo che il Papa ha voluto dedicare, il sinodo dei Vescovi, alla parola di Dio nella vita e nella missione della Chiesa, che comincia proprio il 5 ottobre, in coincidenza con l'anno paolino che si è aperto proprio il 28 giugno scorso. Dunque la Chiesa vuole riportare la parola con la P maiuscola al centro dell'impegno pastorale e missionario. È tempo di riappropriarci della parola della Bibbia. Questa è la domanda che abbiamo rivolto a Monsignor Gianfranco Ravasi, biblista, presidente del Pontificio Consiglio della Cultura. Ascoltiamo dunque la seconda parte di questa intervista.
Dobbiamo dire che subito dopo il Concilio Vaticano II veramente si era registrato un entusiasmo da parte delle comunità cattoliche, in particolare delle singole comunità, le parrocchie e così via, nei confronti della Bibbia. Poi è avvenuto, come sempre succede, col passare del tempo anche qualche appannamento. E la scrittura tante volte è corsa, per esempio, verso linee, anche verso derive, linee un po' degenerative. Pensiamo, ad esempio, certe letture eccessivamente spiritualistiche, allegoriche, vaghe, o certe letture, al contrario, paradossalmente fondamentaliste, letteraliste. Quindi è importante ritornare ancora a uno studio serio e qualificato delle scritture e al tempo stesso a una loro trascrizione nell'interno dell'esperienza ecclesiale, personale del credente.
I rischi di una lettura fondamentalista, che tra l'altro sono anche segnalati dall'Instrumentum Laboris del prossimo sinodo, la lettura spiritualista di cui lei parlava, ancora i limiti dell'approccio storico critico che ci ha ricordato lo stesso Papa Benedetto XVI, qual è il modo migliore per accostarsi alla parola? Sembra difficile?
Apparentemente sembrerebbe essere difficile, io ricordo però che sostanzialmente sono due i movimenti da fare quando io prendo in mano la Bibbia. Da un lato è necessario operare quello che io chiamerei un movimento centripeto, cioè ritornare alle radici, ritornare alle sorgenti, ritornare al testo. Noi sappiamo che la rivelazione biblica è una rivelazione incarnata, è una rivelazione storica, è espressa attraverso parole, lingue, espressioni, simboli, eventi che appartengono al passato, appartengono a un popolo, appartengono a delle lingue, c'è l'ebraico, l'aramaico, il greco che vengono usate. Quindi c'è tutta un'operazione di conoscenza delle parole per riuscire a capire la parola divina, perché è una parola incarnata, come un po' è avvenuto per Gesù Cristo. Gesù è il figlio di Dio, è il Logos eterno, come dice Giovanni, che era da sempre, però al tempo stesso è sarx, è carne, è cioè è entrato in coordinate storico-spaziali così. Quindi la prima operazione da fare è conoscere le parole, la lettera del testo, il messaggio espresso attraverso un linguaggio. E qui ci sono vari strumenti, naturalmente lo studioso seguirà analisi che hanno adesso sempre di più approcci e metodi diversi, non solo quello celebre storico-critico, però dall'altra parte anche il singolo fedele ha bisogno di un minimo di strumentazione per poter fare questa operazione centripeta, ritorno al testo, al suo significato di base. Fatto questo però c'è un'altra operazione, un altro movimento da fare che io chiamerei centrifugo, cioè dal centro arrivare alla periferia, arrivare all'oggi. È necessario far sì che quel testo che io ho conosciuto nel suo messaggio originale diventi norma, componente vitale per il mio oggi. È necessario che lo trascriva già in un linguaggio nuovo, la traduzione, è necessario che diventi comprensibile, è necessario soprattutto che io lo ascolti. E nel linguaggio della Bibbia, non dimentichiamolo mai, ascoltare vuol dire anche obbedire, cioè diventa la guida per la mia esistenza, diventa l'acqua, la pioggia, come dice la Bibbia stessa, che feconda l'aridità della mia esistenza.
Monsignor Ravasi, dall'anno paolino che è appena iniziato, quale contributo Monsignor Avasi, dall'anno paolino che è appena iniziato, quale contributo possiamo attenderci per la nuova evangelizzazione? Cosa ha da dire Paolo ai cristiani di oggi, tenendo conto anche la difficoltà degli scritti paolini?
Ma penso che ci siano almeno due elementi tra i tanti che Paolo propone. Il primo elemento, a mio avviso, è fondamentale, soprattutto per i nostri giorni, e lo esprimo semplicemente con una espressione. È un problema di linguaggio. Paolo ha capito che era necessario trascrivere il messaggio cristiano ormai per il mondo greco e il mondo romano, per una cultura che era completamente diversa a quella della rupe da cui il cristianesimo era partito, la rupe, la roccia di Gerusalemme, cioè l'ebraismo. E questa operazione, io credo, continuamente deve farla anche la cristianità oggi, perché tante volte il nostro linguaggio ecclesiale è un linguaggio incomprensibile. Molte omelie non hanno la capacità di incidere perché, come è stato detto, parlano al di sopra delle teste. Gesù, quando parlava, pensiamo alle sue 35 parabole o 72 se si prendono anche le metafore allargate, ebbene, quando parlava partiva dai piedi dei suoi uditori, i semi, i pesci, la moneta persa nel terreno, i problemi della giornata, i figli difficili, giudice corrotto, il portiere di notte, questioni cioè che riguardavano l'esistenza, e lo faceva con un linguaggio che era subito capace di artigliare, di conquistare l'attenzione. Ecco, in questa luce io direi che il primo elemento fondamentale è quello di far sì che il nostro messaggio, pur conservando la sua ricchezza profonda, quindi non stemperandosi, però riesca a diventare, ad essere espresso attraverso un veicolo comunicativo limpido, trasparente, adatto a una cultura che è la cultura anche online, la cultura informatica. Secondo elemento è il cuore del messaggio, e naturalmente il cuore del messaggio noi sappiamo, adesso non lo dobbiamo descrivere, ma sappiamo che per Paolo è cristologico. Certo, ci sarà la dimensione ecclesiologica, riguarda parlare anche della Chiesa, c'è la dimensione escatologica, cioè parlerà anche del destino ultimo della storia, parla di tanti temi, la questione etica, morale. Paolo è, contrariamente a quanto si richiede, non è, come diceva Gramsci, il Lenin del cristianesimo, un teorico astratto, è concreto perché guida delle chiese, però egli sempre riporta tutto a questo cuore, che è il messaggio della salvezza in Cristo, attraverso, da un lato, il dono della grazia, che è la mano di Dio rivolta all'uomo che sta sprofondando nelle sabbie mobili del peccato, e dall'altra parte l'abbraccio che l'uomo fa con la sua libertà nella fede. Grazia e fede sono però in sé annodate in Cristo.
Ringraziamo ancora Monsignor Gianfranco Ravasi, il Presidente del Pontificio Consiglio della Cultura, che da biblista ha voluto anche ricordarci il significato dell'anno paolino che è appena iniziato. Abbiamo parlato con lui dunque della lettura della Bibbia, di come riappropriarsi della parola di Dio in occasione non solo del Sinodo dei Vescovi che sta per iniziare, ma anche di questa iniziativa davvero particolare, starei per dire spettacolare, ma usando il termine spettacolare nel suo significato più alto, che segnerà proprio l'apertura di questo importantissimo sinodo, e cioè la lettura ininterrotta della Bibbia nella Basilica di Santa Croce in Gerusalemme, lettura ininterrotta affidata a tantissime voci dal 5 all'11 ottobre, una sorta di staffetta dunque che abbiamo presentato grazie appunto alle parole di Monsignor Ravasi e a quelle di Giuseppe De Carli, responsabile della struttura RAI Vaticano. Iniziative di questo genere però ci sono già state in Italia e non solo. Pensiamo al Festival Biblico che è arrivato quest'anno alla quarta edizione a Vicenza, si è svolto dal 29 maggio al 2 giugno, o ancora alle esperienze di traduzione teatrale del testo biblico, come quelle operate dal progetto Jobel Teatro, che è andato in scena recentemente al Teatro Argentina di Roma, con un lavoro proprio dedicato alla Genesi. Ma andiamo a Vicenza, dove appunto all'inizio di giugno si è conclusa la quarta edizione del Festival Biblico, un festival che ha visto diversi avvenimenti culturali e spettacolari alternarsi proprio per riscoprire la Bibbia, per rimetterla al centro della cultura. Abbiamo tracciato un bilancio di questa quarta edizione con il direttore del festival, Don Domenico Soliman, sacerdote paolino, che è proprio l'organizzatore e il direttore del Festival Biblico di Vicenza. Ascoltiamo.
Sicuramente siamo rimasti molto contenti sia per la partecipazione, quasi 30.000 persone, e sia soprattutto nel tentativo appunto di mediare, di tradurre, di avvicinare la scrittura alla gente e viceversa la gente alla scrittura. E penso, è vero, la scrittura, la Bibbia non la inventiamo noi, no? Cioè fa parte del nostro DNA come cristiani, ma anche come cultura, che attinge chiaramente dal testo sacro. Però è vero che per molto tempo siamo rimasti lontani. E allora il Festival Biblico, nei diversi linguaggi, nelle diverse proposte che vanno dal disegno, perché no, ai burattini, passando alla presentazione di un libro o un film o uno spettacolo musicale, ecco, sono tutte forme di mediazione che sono intrise di parola di Dio, sicuramente, però avvicinano anche le persone, perché poi ognuno si rispecchia, si sente più sensibile e quindi vi partecipa.
Ecco, la vostra quarta edizione del Festival Biblico quest'anno aveva come tema dimorare nelle scritture. Vuole raccontare un po' a chi non conosce questa iniziativa, non ha avuto la possibilità di essere a Vicenza tra il 29 maggio e il 2 giugno, un po' in maniera sintetica, anche se non è facile perché sono state tante iniziative, come si è svolto il festival, cosa significa appunto divulgare per mettere un rapporto fresco, nuovo, vivace tra i fedeli, tra le persone e proprio la Bibbia?
Sì, innanzitutto vuol dire trovare un luogo che non è solamente geografico ma è anche temporale, ovvero appunto dal 29 di maggio al 2 giugno a Vicenza, ma non solo a Vicenza, in alcune altre cittadine della diocesi comunque di Vicenza, dove le diverse proposte, veramente molteplici e variegate fra di loro, come appunto accennavo, dal cinema alla presentazione di libri, passando a proposte per ragazzi, per bambini, per famiglie, ecco, ognuno appunto può in qualche modo assaggiare qualche pagina, qualche riflessione, qualche sottolineatura, ma non solo come chi ascolta, ma anche da protagonista, perché per esempio chi disegna è comunque messo proprio nell'atteggiamento di chi vuole leggere e riscrivere questa pagina, tradurla in un disegno, ma tradurla poi nella vita simbolicamente. Quest'anno appunto, perché ogni anno è così, abbiamo scelto come tema appunto dimorare nelle scritture. Dimorare nelle scritture va letto in maniera simbolica, chiaramente. Per noi era anche la felice coincidenza con i 500 anni del Palladio, architetto che a Vicenza ha lasciato una delle opere più belle, sicuramente.
Uno dei più bei teatri del mondo, potremmo dire.
Per esempio, appunto, la Rotonda, la Basilica Palladiana. E allora architettura e scrittura si sono, come dire, avvicinati in maniera tutta particolare quest'anno all'interno del festival. Allora, abitare nelle scritture vuol dire conoscerle, ma vuol dire anche sentire che la scrittura come testo sacro è impregnato di Dio. Sicuramente abita lei nella nostra vita o può abitare nella nostra vita e la trasforma, e questo è stato il nostro tentativo.
Ecco, Monsignor Avasi, lo ricordavamo in apertura di questo nostro colloquio, recentemente ha annunciato che all'interno, durante, anzi potremmo meglio dire, la prossima assemblea sinodale a Roma ci sarà un'iniziativa, una delle tante anche culturali parallele al sinodo, una lettura non stop nella Basilica di Santa Croce in Gerusalemme della Bibbia, la Bibbia giorno e notte, un'iniziativa simile, no, a quelle che voi conoscete bene al Festival Biblico di Vicenza. Come ce la presenta? Sono quelle iniziative che come dire, hanno successo, incontrano interesse?
Sì, Noi quest'anno l'abbiamo vissuta in un luogo, in una modalità tutta particolare, perché a differenza degli anni scorsi la parola di Dio è stata letta dalle carceri. Abbiamo coinvolto cioè alcune persone più disponibili presenti nelle carceri, appunto a Vicenza, e insieme al cappellano, ma insieme anche a altre associazioni che lavorano all'interno delle carceri qui di Vicenza, e in diretta con un chiostro presente in città, abbiamo vissuto questa esperienza di ascolto, perché veniva letta proclamata in carcere, e dall'altra parte invece di ascolto. È proprio vero che come dire, questa modalità apparentemente strana, in realtà è proprio una risposta a quel tentativo che la scrittura stessa dice: ascolta Israele. E ascoltare la parola di Dio proclamata non solo da professionisti, ma anche da persone comuni, come noi, come ogni persona, ecco, fa riassaporare la scrittura, la rende anche concreta. C'è bisogno appunto di rimparare ad ascoltare appunto anche il Vangelo, anche appunto la Bibbia.
Ecco, queste iniziative, tra virgolette, popolari, in qualche modo per far sì che la gente si riappropri della Bibbia, che anche Monsignor Avasi sottolineava, sono iniziative benvenute, ogni volta però devono in qualche modo confrontarsi anche con dei rischi, no? di un uso della Sacra Scrittura, della Bibbia, in qualche modo che vada fuori certi canoni, che non tenga presente di una corretta interpretazione. Lei come operatore pastorale si confronta anche con questi rischi?
Sì, certo, perché anche quando facciamo delle scelte, proponiamo delle iniziative all'interno del Festival Biblico, ciò che motiva o comunque ciò che vale la pena evitare è proprio la spettacolarizzazione o comunque l'usare un po' la parola di Dio. E questo è possibile appunto in questo luogo che appunto si chiama Festival Biblico, ma questo vale un po' per la nostra vita in genere, no? Alle volte è vero, la scrittura la possiamo domesticare in base a quello che pensiamo, quello che decidiamo, alla situazione che stiamo vivendo. Ecco, in realtà penso che i dinamismi spirituali siano ben altri, perché la parola di Dio invece ha tutto un sapore, ha tutta una forza interiore e altrettanto concreta che ci porta lei a muoverci, non come dire ad usarla per le nostre necessità o finalità, ma invece a riscoprire la bellezza, la forza, che è una testimonianza di chi prima di noi ha fatto esperienza di Dio.
Quindi potremmo dire con un gioco di parole non tanto riappropriarsi della parola di Dio, ma fare in modo che la parola di Dio si riappropri di noi praticamente.
Sì, praticamente sì, potremmo dire così, sì.
Grazie davvero a Don Domenico Soliman Paolino, direttore del Festival Biblico di Vicenza, e buon lavoro per il prossimo festival.
Sì, ci stiamo già organizzando.
Grazie.
Comunque grazie a lei.
E sono le 13.52, abbiamo riascoltato questa intervista con Don Domenico Soliman proprio oggi, che abbiamo voluto dedicare la nostra diretta alla presentazione di questa iniziativa, la lettura ininterrotta della Bibbia dal 5 all'11 ottobre a Santa Croce in Gerusalemme qui a Roma, grazie agli altri ospiti, Monsignor Avasi e Giuseppe De Carli. Alle 13.52